Buongiorno, benvenuto a Radio Tutto Napoli.
Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno. No, ma io non lo so, io adesso la scena di San Siro era allo stadio, è stato l'unico momento fuori dalle righe di una partita estremamente corretta per quanto estremamente combattuta, e tra l'altro sarebbe stato più corretto e onesto secondo me dopo la partita presentarsi per spiegare che c'era stato un momento di frustrazione e però che arbitro e VAR e tutti gli altri non avevano niente di cui vergognarsi, e credo che ne sarebbe uscito meglio Conte. Però al netto di questo ragionamento, io mi auguro siano due, a me piacerebbe sempre vedere in panchina gli allenatori, quindi io preferirei delle multe salatissime alle squalifiche degli allenatori, se proprio devo dirvi come la penso. A me però non piace neanche questo ragionamento, per una cosa abbastanza simile a quella che ha fatto Conte l'altra sera a San Siro in Francia. Un allenatore che è una persona straordinaria dal punto di vista umano ha preso 9 mesi di squalifica, quindi non stiamo a fare il ragionamento se 3 sia un troppo o 2 poco, o io spero gliene diano 2 e che venga chiusa qua. Io però mi piacerebbe di più che ci fosse il coraggio di dire che quando ci sono gli errori si parla di errori, quando ci sono le cose fatte bene bisogna avere l'onestà di dirlo, questo è, e anche di riconoscere che si è sbagliato nell'avere una reazione eccessiva.
Senti, poi anche con Davide Baratto con noi parliamo di campo, però per chiudere sulla questione Conte, che cosa è successo Giovanni secondo te nella sua testa? Cosa è scattato in quel momento? Perché, lo ripetiamo, si può discutere del protocollo, del regolamento, però quello appunto, ecco, da regolamento è un rigore, discutibile o meno, ma è un rigore. Che cosa è successo in quell'istante a Conte?
No, ma io credo, guarda, a me non è piaciuto molto come il Napoli ha preparato la partita di San Siro, dal punto di vista della costruzione narrativa della settimana, perché poi in campo evidentemente la partita l'aveva preparata benissimo, perché è stato un Napoli straordinario ed è stata una partita veramente bella a livello delle sfide di Premier League. A Napoli io immagino voi siete convinti di aver subito 2 torti enormi nella partita con il Verona.
No, non tutti, non proprio tutti, Giovanni.
Con grandi, no, sì, ma diciamo nella costruzione, perché questo è successo, perché è stato mandato un dirigente a spiegare 2 giorni prima della partita che insomma c'erano errori che potevano condizionare il VAR, non il VAR. L'ha detto anche Stellini nel post partita, quindi io credo che nella testa di Conte semplicemente ci sia stato il link tra Napoli-Verona, dove peraltro insomma, potremmo metterci qui e discutere se il Napoli sia stato depredato della vittoria, e un episodio che in quel momento, quando è accaduto a 20 minuti dalla fine, sembrava un episodio che potesse indirizzare in maniera definitiva sia la partita che il campionato, e quindi porta evidentemente un carico di frustrazioni e di rabbia, di preoccupazione, di paura. Io credo che semplicemente sia stato fatto questo link, però credo anche che dal punto di vista della questione arbitrale la settimana prima della trasferta di San Siro potesse essere vissuta in maniera molto più serena a Napoli e dal Napoli. Io penso ad esempio che oggi, spero, ma ne ho la certezza, che oggi a Odo Open VAR sia chiarito in maniera definitiva che chi ha cercato di seminare il dubbio sul fatto che Højlund avesse toccato il pallone con il polso prima del gol annullato non abbia reso un buon servizio. Poi noi ci sediamo, facciamo un convegno se ci piace o no quel regolamento, ma se lui ha toccato il pallone con il polso nell'immediatezza, io mi chiedo che cosa doveva fare il VAR di Napoli-Verona, ditemelo voi, se non annullare il gol. E sul rigore di Buongiorno, per me è calcio di rigore, accetto la tesi di chi discute invece e pensa che secondo lui potesse non essere calcio di rigore, però guardate, io la metto nel sacco dei tanti episodi che ogni squadra ha dentro una stagione, cioè ti faccio un esempio,
sì.
Per me sta dentro nel sacco di Napoli-Pisa, per intenderci, e dentro Napoli-Pisa c'è un episodio in cui diciamo al Napoli è andata bene, così come capita a tutti, hanno un sacco dove le cose sono andate bene e un sacco dove le cose sono andate male.
Diciamo,
poi c'è l'extra,
Giovanni,
e l'extra invece condiziona la classifica. Ti faccio un esempio di extra, la Juventus a Verona. La Juventus a Verona ha una partita che viene totalmente condizionata da 2 chiamate arbitrali. Penso al Milan con il Sassuolo che fa il gol del 3-1 a 20 minuti dalla fine, che avrebbe sigillato la partita, e gli viene cancellata e la partita da lì ricomincia. Ecco, allora, queste sono le cose extra.
No, Giovanni, è molto chiaro il tuo pensiero sulla preparazione anche mediatica, evidentemente, della gara Inter-Napoli. Quello che ti possiamo dire è che, al di là dei singoli episodi, poi subentra anche la soggettività: per te è rigore, per un altro non è rigore, l'ha toccata, non l'ha toccata col petto. Il ruolo del VAR, e poi parliamo di campo, veramente, cioè, da Napoli molti hanno provato a capire per quale motivo il VAR, che era nato come supporto all'arbitro, ad un certo punto diventa quasi come arbitro principale.
Ma non è
rispetto,
vero,
all'arbitro,
ragazzi,
centrale.
Fate i bravi. A Napoli non gliene frega niente del ruolo del VAR, ma guarda adesso, perché stiamo parlando...
No, però Giovanni, aspetta, noi parliamo dalla nostra prospettiva, non è che possiamo parlare di tutti i tifosi.
Io parlo a una radio di Napoli, quindi adesso stiamo parlando del Napoli, e quindi io dico, a Napoli non gliene frega niente, ma se mi chiamasse una radio di Roma parlando della Lazio, più o meno le argomentazioni sarebbero le stesse, e moltiplicatele per le squadre che volete. A Napoli nessuno si è chiesto se il VAR abbia funzionato bene o meno in altre situazioni, nessuno si è chiesto se il VAR abbia funzionato bene o meno il protocollo per Napoli-Pisa, se avesse dovuto fare qualcosa di diverso all'andata in Napoli-Inter in occasione del rigore di De Bruyne. È un vizio che abbiamo tutti, e quindi non ne sto facendo una questione personalizzata sul Napoli, ripeto, perché non vorrei essere frainteso, è il vizio che abbiamo tutti, che ovviamente quando qualcosa non ci va a genio perché tocca alla squadra di cui raccontiamo o che tifiamo se siamo tifosi, improvvisamente bisogna rimettere in discussione tutto. Io credo che questo passaggio storico, ma non solo in Italia, dell'utilizzo del VAR porti delle criticità, semplicemente perché dopo 7 anni, ma è una cosa che ha detto Collina un paio di mesi fa in una bellissima intervista, è arrivato il momento di evolvere, e il momento di evolvere significa anche prendere dei rischi e cambiare delle consuetudini che si erano prese. Ma è una cosa normale, andatevi a studiare come è evoluto negli sport professionistici americani, a partire dal football americano, l'utilizzo della tecnologia, che non è uguale a quello di 20 anni fa, e secondo me produrrà un VAR migliore. Dopodiché io vedo che c'è un accanimento nella ricerca dell'errore a tutti i costi, della polemica a tutti i costi. Oggi leggevo su Repubblica Massimo Mauro, che sostiene che il rigore dato in Inter-Napoli e un altro rigore sono due cose che non stanno, sono due cose che non stanno né in cielo né in terra. Ora io mi chiedo, gli arbitri e i VAR che danno rigori che da regolamento ci sono, cosa devono fare di più per non doversi vedere lapidati?
Ma quindi, Giovanni, perdonami, la chiosa è che non c'è un problema arbitri, secondo te, in questo momento storico? Al di là del Napoli, chiaramente,
guarda,
ne parlo proprio in valore assoluto.
Certo. Secondo me, io faccio questo ragionamento. Secondo me c'è un dibattito intossicato mettendo sul conto degli arbitri e dei VAR, diciamo degli arbitri in senso generale, errori che errori non sono. Vi faccio un esempio, il famoso dossier di cui 2 settimane fa ci siamo occupati tutti della Lazio, per metà, io non so se avete avuto modo di analizzarlo, era composto da episodi in cui gli arbitri avevano fatto bene. La Lazio ritiene di essere stata defraudata di un rigore a San Siro contro il Milan. Ora io vi chiedo, era calcio di rigore secondo voi?
Era calcio di rigore, secondo noi poteva essere penalty quello.
Poteva
però
essere calcio di rigore.
Si entra nella soggettività qui della dinamica.
No, non si entra nella soggettività, ragazzi. Se voi chiamate, fatevi dare il numero, Collina, Rosetti, qualunque
da regolamento non è, da regolamento non è rigore.
E gli chiedete, scusate, in quella cosa lì dove è stato l'errore? Vi diranno tutti l'errore che c'è un VAR che è impazzito e ha chiamato una revisione che non aveva nessun senso e di fatto ha privato la Lazio di un calcio d'angolo, perché questo è successo a San Siro.
Sì.
Perché poi dopo tutti hanno fatto casino, l'arbitro ha fatto casino nella spiegazione, si è inventato la trattenuta che ne era una roba irrilevante, e quindi alla fine il prodotto è che alla Lazio è mancato un calcio di rigore, un calcio d'angolo al 95esimo. Però questa cosa qui, ad esempio, se tu parli con la Lazio e con i tifosi della Lazio, è la pietra dello scandalo della stagione. Allora, secondo me c'è un dibattito intossicato da una serie di errori che vengono accreditati e che errori non sono. Tolti questi, c'è una classe arbitrale italiana che dopo anni in cui si è dovuti ripartire da zero sta finalmente esprimendo delle eccellenze, che ogni tanto sbagliano anche loro, ma che sono degli arbitri che nei prossimi anni diventeranno internazionali elite, e torneremo ad avere arbitri internazionali elite, penso a Colombo, penso a Sosta, insomma questa gente qua, e manca della classe media, e ha delle enormi carenze al di sotto di questa eccellenza. Quindi sì, c'è un problema, però è un problema che nasce da anni in cui non si è investito sul ringiovanimento. Rocchi ha dovuto fare tutto in fretta. Tanto per intenderci, Sozza, Colombo, questa gente qui è stata mandata a fare dei big match di Serie A, i derby di Milano, i derby di Roma, sto parlando di queste partite qui, molte partite big del Napoli, con 20 presenze in Serie A, ed è una cosa che è come prendere un Primavera e gettarlo in campo in una finale di Champions League. Quelli bravi sono emersi, quelli non bravi stanno naufragando, evidentemente c'è una difficoltà a legare tutto insieme, e questo vale anche per i varisti. Dopodiché io penso che se noi vogliamo dare una mano agli arbitri, quando ci sono gli errori li analizziamo e li denunciamo, e ci sono. Quando non ci sono gli errori evitiamo di istruire un processo che non ha nessun senso per raccontare la nostra opinione.
È chiaro il messaggio, parliamo di campo, Davide.
Sì, volevo fare una domanda a Giovanni su un passaggio che ha fatto sulla partita, su un passaggio che ha fatto su Panorama, nel suo articolo su Panorama. Volevo solo aggiungere prima, riguardo al discorso della squalifica di Conte, io sono d'accordo che anche 3 giornate non sarebbero uno scandalo, perché comunque sono atteggiamenti da condannare. Mi sento solo di dire che non è un episodio proprio analogo a quello di Fonseca, perché lì va fronte a fronte, cioè lo tocca proprio l'arbitro, che nel referto parla di minacce, insulti e tenta di colpirmi con la testa. Volevo solo specificare questo.
Sì, no, Conte va testa a testa col quarto ufficiale.
No, non lo tocca, quello intendevo, non c'è proprio un contatto.
Però quello che io voglio cercare di capire, di far capire della mia posizione. Come voi avete iniziato con i precedenti, tre sarebbero troppe, due non lo so. Ragazzi, Conte si è messo in una situazione in cui quello che deciderà il giudice sportivo sarà.
Punto. No, che sarà giustissimo, ripeto, tra l'altro, Giovanni,
io spero che sia una, tanto per capirci.
No, è chiaro.
Okay? Anche se penso che sia impossibile. Per me gli allenatori devono pagare e non stare mai lontani dalla squadra. Non mi è piaciuto niente, compreso la mancanza di forza di andare nel post partita a dire ho sbagliato, e capita, siamo tutti umani, cosa che evidentemente vale per chiunque faccia qualunque attività umana. Però sui precedenti, attenzione, perché quando uno, era questa la mia provocazione, quando uno si mette nelle condizioni di aver sbagliato, dopo si apre un libro di cui tu non conosci il finale, e alle volte il finale è estremamente amaro, poi ogni episodio è diverso dall'altro. Questo intendevo io.
No, è chiaro. Ecco, volevo chiederle di un passaggio che ha fatto, ecco, su Panorama, perché ha detto che a sorpresa, viste le condizioni di partenza, quindi immagino facesse riferimento sia al momento delle due squadre, ma soprattutto alle assenze, il Napoli ne ha avuta di più ed esce rinfrancato da una partita in cui rischiava di giocarsi tutto. Quindi, con i rientri quantomeno di Anguissa, di Gilmour, di calciatori che possono tornare a breve, lo stesso Neres, il Napoli avrà ancora delle carte in più, ma soprattutto del potenziale offensivo e anche proprio nel gioco maggiore. Quindi dove la metterebbe poi con i rientri in confronto all'Inter e al Milan?
No, ma io, guardate, per me il Milan, ma lo dico da agosto, il Milan non fa corsa per lo scudetto, punto. La corsa per lo scudetto è una cosa tra Inter e Napoli, o tra Napoli e Inter, poi mettetele voi in fila come volete. A me ha molto colpito domenica sera a San Siro il fatto che il Napoli abbia giocato in 12, perché il secondo cambio è arrivato al 94esimo, quindi di fatto non rileva, abbia giocato in 12 e nella seconda parte della partita avesse più forza, più energia, avesse più tutto rispetto all'Inter, che aveva sicuramente aveva avuto la possibilità anche nelle partite prima di gestire le rotazioni, soprattutto a centrocampo, in maniera più agevole. E questa cosa mi ha estremamente colpito. Io credevo che nel corso, diciamo dal 60esimo in poi, nelle tante partite che ci sono dentro una partita, io mi ero fatto un film per cui dal 60esimo in poi chi avrebbe avuto più carte da giocare rispetto a Conte. La realtà della partita dell'altra sera dice che questa cosa non solo non è accaduta, ma è accaduta al contrario. E per questo io dico, ho scritto e penso che date le circostanze di partenza c'è stata una certa sorpresa. Dopodiché il Napoli è una squadra costruita quest'anno con l'obbligo di correre fino all'ultimo minuto per lo scudetto, e per quanto mi riguarda di ambire ai quarti di finale della Champions League. tutto ciò che accade al di sotto di questa asticella, secondo me, significa che qualcosa non è andato in maniera corretta. A me non è per niente piaciuta la prima parte europea del Napoli, e non solo per la conta dei punti. Mi è sembrata una squadra che non ha saputo mettere in campo nulla delle qualità con cui è stata costruita anche per fare bella figura sul cospetto europeo. Adesso ci sono le ultime due partite per emendare gli errori, per entrare nei playoff, e da lì in poi si apre un'altra stagione. Ma il Napoli rimane una squadra fortissima, e la dimostrazione è l'incredibile apporto che sta dando Højlund, che è un giocatore fantastico, che l'altra sera a San Siro ha fatto reparto da solo. Io ho letto qualcuno gli ha dato 5,5 in pagella, evidentemente aveva il televisore spento, o probabilmente guardare la partita in TV non consente di avere la stessa profondità di analisi e di giudizio che guardarla allo stadio. Højlund ha fatto una partita fantastica.
Sì, sì, fantastica. Poi contro Akanji, un grande difensore.
Che non ha fatto una cattiva partita, l'altra sera non l'ha preso, e può capitare, tanto che probabilmente oggi noi potremmo discutere se forse, ma questo è il senno di poi, poteva valere la pena per Kivu far giocare Acerbi, che dal punto di vista fisico mette una pressione ancora superiore rispetto ad Akanji, però è meno veloce. Però al netto di questo, non è che Højlund è stato trovato nel pacchetto delle patatine. Højlund è un giocatore che è stato pagato tanto, perché è un giocatore molto forte, e guarda, arrivo a dirti che probabilmente il Napoli l'ha anche pagato meno di quello che è il suo valore.
È vero, è probabile. Senti Giovanni, noi siamo veramente in chiusura. Ti dico con grande onestà, stanno arrivando un sacco di messaggi che sono negativi, perché lo avete chiamato Giovanni Capuano è contro il Napoli. Ora, caro Ciro, Tommaso, Filippo, Giovanni Capuano sei contro il Napoli o hai espresso il tuo pensiero?
Ma io, guarda, io, a me spiace passare per essere contro il Napoli. Io ne approfitto per dire alla gente che ascolta: imparate a rapportarvi in maniera corretta, e qualcuno sa a che cosa mi sto riferendo, perché non c'è nessuno contro niente, tantomeno contro Napoli. A me non piacciono, ma vale anche per altri club, non piace la costruzione di certe narrazioni, tanto per intenderci, sto per finire un pezzo, e non mi piace la narrazione ad esempio che il Milan sta facendo a proposito delle 64 ore intercorse tra Milan Genoa e Fiorentina Milan, facendosi passare come vittima di chissà quale complotto, cosa che accade anche a tutti gli altri club a rotazione, tanto per intenderci, accadrà all'Inter tra Inter Lecce Udinese e Udinese Inter, ma vale anche per gli altri, adesso mi è venuto in mente l'Inter perché è la prima che ho trovato, e di questo si tratta. Io non ho capito perché nei mesi scorsi dire che il Napoli è forte e deve correre per vincere, deve vincere lo scudetto, che vuol dire deve essere lì fino all'ultimo minuto, perché anche l'Inter è molto forte, sia stata presa come un'offesa. Dire che se Conte racconta il mercato del Napoli come un problema e non come un'opportunità, e questo è il mio pensiero, vuol dire essere contro il Napoli. Io queste cose non riesco a capirle. Sarà un limite mio, non ce l'ho con il Napoli.
Va bene.
No, così non so che cosa.
No, va molto bene, anche perché siamo andati anche oltre, no? Visto che stavano arrivando altri. Ognuno, ragazzi, ha il proprio pensiero, perché poi dicono non rispondete. Se Giovanni Capuano, virgolettato, ha detto quelle cose, le pensa, poi noi pensiamo le nostre. È importante, insomma, è poterne parlare in diretta. L'abbiamo fatto questa mattina a Radio Tutto Napoli. Giovanni, buon lavoro, buona giornata.
Ciao,
buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Ciao, grazie davvero. Davide, sono arrivati un sacco.